Briciole di Magistero.
La festa della Sacra Famiglia dell'anno 1959 dà occasione a Papa Giovanni XXIII di ricordare che anche il Papa proviene da un nucleo familiare e che su questa cellula umana si fonda la pace di tutte le nazioni.
Anche egli che vi parla è uscito come voi, come tutti, da una casa e pensa con intima commozione a ciò che valsero nell'animo suo di fanciullo gli esempi di pietà religiosa e di virtù domestiche trovati nella casa dove è nato. Ogni famiglia, infatti, fondata sulla operosità, sul mutuo rispetto, sul timore di Dio, è la forza e la robustezza dei villaggi, delle città, delle nazioni. È nucleo e fondamento di ogni virtù, difesa contro ogni pericolo di corrompimento, risorsa di sane e sempre nuove energie per il benessere dei singoli e del consorzio civile.
Le vacanze, istruzioni per l'uso, sono necessarie, ma con alcune avvertenze. Ce lo ricorda Papa Giovanni Paolo II all'Angelus del 6 luglio 1997. Destinatari speciali delle sue parole, i giovani.
Perché la vacanza sia veramente tale e porti autentico benessere, occorre che in essa la persona ritrovi un buon equilibrio sia con se stessa che con gli altri e con l'ambiente. E questa armonia interiore ed esteriore che rigenera l'animo, restituisce energie al corpo e allo spirito. Uno dei valori della vacanza è quello dell'incontro, dello stare insieme agli altri in modo disinteressato per il piacere dell'amicizia e del condividere momenti sereni. Conoscendo tuttavia l'animo umano e i condizionamenti della società, dei consumi, vorrei suggerire, specialmente ai giovani, di fare vacanze sane, che siano cioè di sana evasione, evitando trasgressioni nocive alla salute propria e degli altri. Altrimenti si finisce per sprecare tempo e risorse e di tornare dalle ferie tanto attese senza alcun beneficio. Evadere può essere utile, ma a patto che non si evada da sani criteri morali e anche semplicemente dal doveroso rispetto della propria salute.
And the cotton is high. Oh, your day.
1968, un anno cruciale per l'Europa e per il mondo. dell'entusiasmo per il progresso e per i rivolgimenti sociali in corso, Paolo VI intravede tuttavia con grande lungimiranza pericoli potenziali derivanti in particolare dalla società dei consumi. Radiomessaggio di Natale.
Un fenomeno grandioso e complesso si delinea davanti allo sguardo esterrefatto dell'uomo contemporaneo. Innanzitutto, il benessere stesso che l'intelligente e faticosa opera umana va suscitando diventa facilmente fonte di nuovi bisogni e spesso di più gravi malanni. Il progresso medesimo crea in certi campi pericoli enormi e spaventosi per l'intera umanità, e l'impiego che l'uomo moderno può fare delle forze micidiali di cui egli si è impadronito distende sul nostro orizzonte non più la speranza, ma nubi pesanti di terrore e di follia. La pace dei popoli, o per meglio dire, l'esistenza degli uomini sulla faccia della terra è messa in pericolo. Il potere distruttivo dell'uomo moderno è incalcolabile e la fatale probabilità che tale potere abbia a devastare la città umana dipende da cause tragicamente libere, che né la scienza né la tecnica possono di per sé dominare. Succede allora che alla speranza subentra l'angoscia. E purtroppo anche per altra via la nostra generazione giunge ad analogo risultato. L'uomo di oggi si è accorto che tutta la costruzione del sistema economico e sociale che egli faticosamente costruisce con superbi risultati pratici minaccia di diventare la sua prigione e di privarlo della sua personalità per assimilarlo ad uno strumento meccanico della grande macchina produttrice, la quale, mentre offre numerosi e meravigliosi miglioramenti esteriori, lo assoggetta ad un colossale apparato dominatore. Nascerà così una società ridondante di benessere materiale, soddisfatta e gaudente, ma priva di ideali superiori che danno senso e valore alla vita e quasi sorda al gemito dei poveri, vicini o lontani, che pur essi uomini si chiamano e fratelli sono.
Un papa parla di un pittore e usa toni da critico molto competente. A 500 anni dalla morte del Beato Angelico, al secolo Giovanni da Fiesole, si organizza in Vaticano una mostra a lui dedicata e inaugura l'evento Papa Pio XII, 20 aprile 1955.
Torna infatti al sommo onore dell'Angelico, d'essersi imposto in ogni tempo all'ammirata attenzione degli studiosi, e né in verità egli potrebbe essere trascurato da chiunque si accinga a tracciare le vie maestre lungo le quali si è sviluppata la cultura occidentale, di cui egli è senza dubbio un pilastro, sia come interprete della sua epoca, sia come efficace promotore dell'avanzamento di quella. I suoi racconti sono semplici e lineari, modellati quasi sullo stile degli evangelisti. I suoi personaggi rivelano sempre una intensa vita interna, dalla quale i volti, i gesti, le movenze restano trasfigurati, narrando o mostrando al popolo i divini misteri. Egli si comporta da corto predicatore qual era, cercando di suscitare una immediata ammirazione con gli elementi descrittivi e decorativi per poi parlare più pacatamente all'intimo dell'anima. Quando però egli vuol dare un soggetto di contemplazione ai propri confratelli, esercitati a meditare le cose superne, si dà premura di rimuovere ogni oggetto di distrazione, e cioè le tonalità forti della luce e del colore, il multiloquio di troppe figure e gesti, dando invece risalto alla pura interiorità. I corpi allora vengono sublimati in una diafanità e leggerezza sopraterrena. Gli spazi si vuotano, i volumi si contraggono e scompaiono le parti decorative a lui tanto care, quali sono i gentili paesaggi della sua Toscana e le nuove forme architettoniche create allora dal Brunelleschi. Ne risulta così uno spirituale lirismo e rompente da purri accordi interiori che aleggia ancora nelle celle e negli ambulacri del suo convento di San Marco in Firenze, le cui pareti da sé sole basterebbero a celebrare la immortale gloria di un artista.
Gloria in excelsis Deo,
Briciole di Magistero.